Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il 21enne iscritto alla comunità ebraica che è stato fermato per l'agguato al corteo del 25 aprile avrebbe confessato. L'AMPI accusa la comunità ebraica di deriva estremistica e parla di presunti gruppi paramilitari. L'Unione delle comunità ebraiche condanna ogni violenza e si dice vicina alle vittime dell'aggressione, ma anche a quelle di ingiurie e minacce in altre città. Un riferimento alla contestazione del corteo a Milano. Aumenta ancora il prezzo del petrolio dopo la notizia di un possibile prolungamento del blocco ai porti iraniani. Il barile oggi è arrivato a $117. Secondo alcuni media americani, Trump non escluderebbe un nuovo attacco militare molto rapido per convincere Teheran a tornare al negoziato con maggiore flessibilità. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo dalla clamorosa novità nelle indagini sul ferimento di due militanti dell'AMPI avvenuto a Roma durante il corteo del 25 aprile. La scorsa notte è stato fermato un 21enne iscritto alla comunità ebraica della capitale. Secondo indiscrezioni, il giovane avrebbe confessato di essere stato lui a sparare con un'arma ad aria compressa. In casa sua sarebbero state trovate pistole, munizioni e dei coltelli che sarebbero stati sequestrati. L'accusa è di tentato omicidio. L'Associazione dei Partigiani ha reagito parlando di deriva estremistica di alcuni esponenti della comunità ebraica di Roma e di presunti gruppi paramilitari interni alla stessa comunità. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha condannato ogni forma di violenza da qualunque parte provenga e si è detta vicina alle vittime dell'aggressione e a tutti coloro che il 25 aprile in varie città hanno subito violenze, ingiurie e minacce. Un riferimento alla contestazione milanese alla Brigata Ebraica. Su quello che è successo a Roma e sulla deriva denunciata dall'AMPI, sentiamo Gad Lerner, giornalista e scrittore, intervistato da Roberto Maggioni.
Questo fanatismo è stato allevato anche da portavoce istituzionali importanti all'interno delle comunità ebraiche italiane, che hanno voluto trasformare, quasi militarizzando i ragazzi, in un'appendice dello Stato di Israele. Si fa in fretta a trasformare l'autodifesa necessaria, ahimè, per le sinagoghe, per le scuole ebraiche, che ci voglia una vigilanza che viene portata e coordinata dalle forze dell'ordine contro il pericolo di attentati antisemiti, con un volontariato interno, ci sta. Ma ormai era evidente che questi ragazzi venivano indottrinati nell'idea che bisogna seguire l'esempio della brutalità dell'esercito israeliano. Si sentivano come tirati dentro a una guerra d'importazione. Non avrei mai immaginato che si arrivasse a sparare su dei militanti dell'AMPI, ma che ci siano state a Roma azioni squadristiche dentro alle scuole, di cui sono rimaste vittime a volte anche studenti ebrei che dissentono da questa posizione, lo sapevo già.
Nel pomeriggio, sul luogo del ferimento dei militanti dell'AMPI, c'è stato un presidio organizzato dall'Associazione dei Partigiani. Anna Bredice ha intervistato Amedeo Chiacchieri, presidente del municipio in cui è avvenuta l'aggressione.
Le responsabilità eventuali sono individuali e non sono in qualche modo associative, per cui questo ragazzo, se sarà lui effettivamente gli inquirenti, individueranno appunto, come sembra dalle dichiarazioni, anche dall'eventuale autodichiarazione che ha fatto questo ragazzo, è responsabile, la magistratura farà il suo corso. Non è l'unico però episodio, quindi questo dobbiamo raccontarlo. Nel corso degli ultimi 2 anni, dall'inizio della guerra e dell'assedio di Gaza, sono stati tanti gli episodi violenti, un'escalation di aggressioni, bombe carta, anche piccoli attentati che hanno in qualche modo interessato Roma, promossi da realtà che hanno sparso un clima d'odio e lavorano nel corso di questi 2 anni a promuovere un clima d'odio per portare il conflitto bellico anche dentro la nostra città.
E a livello politico finora sono pochissime le dichiarazioni sulla svolta di oggi nell'inchiesta. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Il 25 aprile era quasi già sera, Giorgia Meloni diffondeva un comunicato che si concludeva: qui abbiamo un problema. E il problema era Lampi, che aveva contestato la brigata ebraica a Milano. Nessuna parola sulla coppia ferita a Roma, che aveva al collo un fazzoletto dell'associazione dei partigiani. E lì la presidente del Consiglio è rimasta a quelle parole. Nessuna reazione oggi alla notizia dell'arresto di un ragazzo della comunità ebraica, nessuna condanna, nessuna esortazione a finirla con un clima di odio che a Roma attraversa settori di destra e anche gruppi ultrasionisti della comunità ebraica, che già da un paio d'anni si sono resi protagonisti di aggressioni e raid soprattutto nel quadrante sud della capitale. Eppure, a parte i leader della sinistra, delle associazioni e chiaramente Lampi, per il resto non ci sono state forti dichiarazioni di condanna, se non del singolo atto, come fosse racchiuso nella volontà malata di un singolo. E ciò, ad esempio, che si sussurra nelle strade del ghetto di Roma: è un malato, dicono, capiscono la gravità del gesto, la condannano, ma c'è la preoccupazione che aumenti il clima di odio nei loro confronti. Eppure Lampi e anche gli studenti, i centri sociali, che invece affermano che da almeno 2 anni c'è un'atmosfera di paura, un clima di intolleranza. Qui però si chiede alla politica di rispondere, perché le parole, i toni sempre accesi alimentano uno scontro. Questa mattina a Montecitorio questo dicevano alcuni deputati dell'opposizione: la preoccupazione è per un clima sempre più acceso. Nessuno a destra ha commentato e condannato l'arresto del ragazzo. La presidente dell'Ampi provinciale, Arsitina, ha detto di volerlo incontrare per capire perché è arrivato a usare una pistola contro 2 persone con un simbolo antifascista, quella parola antifascista che Meloni continua a non pronunciare. Linea allo studio.
E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Continua a salire il prezzo del petrolio dopo le ultime notizie di un possibile prolungamento del blocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, ha raggiunto questo pomeriggio i $117 al barile. L'amministrazione Trump sta aumentando la pressione su Teheran. Lo stesso presidente ha scritto su Truth Social che agli iraniani conviene assolutamente sedersi al tavolo e firmare un accordo. Sentiamo Emanuele Valenti.
In questo momento Trump avrebbe scelto la via della massima pressione economica sull'Iran, con l'obiettivo di convincere Teheran ad accettare un accordo come lo vogliono gli Stati Uniti, quindi che includa fin da subito anche il dossier nucleare. Il presidente quindi sarebbe disposto ad allungare senza termine il blocco ai porti iraniani nel Golfo Persico, da qui appunto l'ultimo aumento del prezzo del petrolio. Secondo Axios, però, la Casa Bianca starebbe anche valutando un nuovo attacco, un attacco molto rapido, anche in questo caso con l'obiettivo di riportare gli iraniani al tavolo negoziale con maggiore flessibilità. Teniamo presente che dal 1 maggio, dopo 60 giorni dal primo attacco, Trump non potrà più ordinare operazioni militari senza il via libera del Congresso. Manca poco più di un giorno. A Teheran, sappiamo, le decisioni vengono ormai prese dai vertici dei guardiani della rivoluzione. Sono su posizioni rigide e intransigenti, ma pare vogliano evitare in tutti i modi una nuova guerra aperta. Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio del conflitto, gli ultimi 2 mesi, il regime iraniano ha condannato a morte 21 persone e ne ha arrestate almeno altre 4.000. Il Pentagono intanto ha fatto sapere che finora la guerra è costata $25 miliardi. Il capo del Pentagono, Exet, ha cercato di difendere le decisioni di Trump davanti al Congresso, dove ha detto che gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra. Non è proprio così.
In Russia la parata militare per la vittoria dei sovietici contro i nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale sarà quest'anno ampiamente ridimensionata. Non ci saranno mezzi militari e nemmeno sistemi missilistici, anche il numero di soldati sarà ridotto rispetto al solito. Il Cremlino ha parlato del rischio di attacchi terroristici da parte ucraina. Il timore è quello di attacchi con droni da parte di Kiev. Zelensky ha detto che gli ucraini colpiranno sempre più in profondità in territorio russo. Oggi è stato colpito un sito petrolifero negli Urali, 1500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Mentre nella grossa raffineria sul Mar Nero non è ancora stato spento l'incendio scoppiato quasi 2 giorni fa. Sentiamo Giampiero Piretto, saggista e docente universitario, esperto di Russia.
La festa del 9 maggio è fondamentale perché uno dei concetti basilari del discorso putiniano è proprio il mito della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo ritorno ad una Russia perduta, perduta per colpa di Gorbaciov che ha svenduto l'Unione Sovietica all'Occidente, si basa per un'altissima percentuale proprio sul mito della vittoria. E quella che lui chiama, che Putin chiama l'azione militare speciale in Ucraina, perché non si può parlare di guerra, questo ormai è noto credo a tutti, è vissuta come una diretta continuazione dell'epopea gloriosa dell'Armata Rossa che aveva denazificato l'Europa. Stanno comparendo le prime crepe in questo sistema che sembrava molto solido e sembrava soprattutto inattaccabile. Quindi alla luce di tutto questo dover rinunciare alla parata della vittoria è estremamente grave e significativo.
2 persone sono state ferite a colpi di coltello in un quartiere ebraico nella zona nord di Londra. Il responsabile, un uomo di 45 anni, è stato arrestato. Una vittima è stata aggredita davanti a un negozio, mentre l'altra vicino a una sinagoga. Un attacco orrendo, ha commentato il primo ministro britannico Starmer. La polizia ha detto che si è trattato di un atto terroristico. Nelle ultime settimane in Gran Bretagna si erano già verificati fatti simili. La Commissione europea apre agli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica generata dal conflitto in Medio Oriente. I governi potranno coprire fino al 70% dei costi extra legati all'aumento dei prezzi di energia, carburanti e fertilizzanti. Lo potranno fare però solo i paesi che hanno i conti in ordine. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Di fronte a una crisi economica sempre più pressante in Europa, la Commissione apre a maggiori aiuti di Stato, ma non alla sospensione del patto di stabilità. 2 dossier che l'Italia vorrebbe collegare, ma finora invano. Proprio oggi il gabinetto von der Leyen ha dato il via libera a un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dei settori più colpiti dalla crisi energetica, cioè agricoltura, pesca, trasporti e industria ad alta intensità energetica. Si tratta di una misura che rimarrà in vigore fino alla fine di quest'anno e permetterà ai 27 governi di compensare fino al 70% dei costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende più esposte ai picchi dei prezzi del carburante. Per i piccoli agricoltori, pescatori e trasportatori si potrà anche stanziare una compensazione forfettaria fino a 50.000 euro per beneficiario. Qui però si pone una questione urgente per il governo italiano. Se un paese è in procedura per disavanzi eccessivi secondo il patto di stabilità, come lo è l'Italia appunto, avrà meno margine di manovra per stanziare aiuti di Stato, a meno che non tagli ulteriormente su altri capitoli di spesa. Viceversa, uno come la Germania, che ha più denaro pubblico da poter spendere, potrà farlo più facilmente. Ma von der Leyen non ha aperto a un possibile allentamento delle misure UE nemmeno stamattina nel suo discorso alla plenaria del Parlamento sulle risposte alla crisi. Semplicemente non ne ha parlato, perché per la Commissione l'unica condizione per sospendere il patto di stabilità è quella classica, la recessione economica, e ancora non ci siamo. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
E torniamo in Italia. In serata è arrivato il via libera dal Senato sul decreto Ponte con il voto di fiducia. Il provvedimento prevede l'accelerazione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, voluto da Matteo Salvini, e altre opere di infrastruttura, grazie alle nomine di commissari straordinari e la regola delle concessioni. Ora il provvedimento dovrà passare alla Camera per la conversione in legge, che scade il 10 maggio. Nel decreto lavoro, tra bonus e sgravi fiscali per le aziende, ci sono anche misure che riguardano i rider. I lavoratori dovranno accedere alle piattaforme attraverso lo SPID o altri sistemi di riconoscimento digitali. Questo eviterebbe lo scambio di identità tra rider per tutelarli da alcuni tipi di sfruttamento. Nessuna misura o sanzione, però, è prevista per le piattaforme, che costringono i rider a condizioni di lavoro scadenti. Ascoltiamo Giulia Druetta, avvocata del lavoro.
Sembra che l'impianto complessivo sia tanto rumore per un timido sussurro. Questo decreto è un po' più articolato, parla di qualificazione contrattuale, parla di informazioni da fornire ai lavoratori e agli organi competenti, parla di caporalato, però è un riassunto, un collage di norme preesistenti. Sicuramente agevola un po' i giudizi, quindi le cause singole. Non è certamente quella rivoluzione che ci si aspettava dopo tanto clamore mediatico e dopo 10 anni in cui queste piattaforme di fatto stanno galleggiando con contratti autonomi occasionali o imponendo l'apertura della partita IVA e che di fatto non stanno pagando i contributi. C'è un paragrafo che si occupa della cessione degli account che inserisce l'autenticazione tramite SPID o tramite altre forme qualificate, però diciamo che si guarda il dito e non la luna, nel senso che il fenomeno di cessione degli account, che comunque è un fenomeno marginale, ma che non è il fenomeno che descrive lo sfruttamento. Quella è una dinamica di sopravvivenza in un settore totalmente sregolato. Lo sfruttamento, come individuato la Procura di Milano, è uno sfruttamento sistemico delle piattaforme.
E ora una notizia arrivata ora in redazione: le navi della Global Sumud Flottiglia sarebbero state fermate da motoscafi israeliani. Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari che si sono autodefiniti israeliani, i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte, così ha comunicato la Global Sumud Flottiglia. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.